La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale di Controradio. Iniziamo raccontandovi che domani, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, uno speciale di Controradio realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze nell'ambito del Festival dei Diritti, dalle 8.30 alle 10 su Controradio, in video sulla Controradio TV, in studio. Avremo molti ospiti, la sindaca di Firenze, l'assessore alle pari opportunità, associazioni, sindacati, cooperative, giovani e artisti del territorio sul tema della violenza contro le donne. Le notizie della giornata: partiamo dalla chiusura di PAM Panorama ai Gigli, oggi sciopero con presidio davanti alla sede Arti organizzato dalla Filcams della CGIL in occasione dell'incontro tra la regione, i sindacati e l'azienda. Che sta succedendo questa mattina? Lo chiediamo in diretta a Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Buongiorno Raffaele. PAM è un'azienda che vuole riportarci all'Ottocento. È inaccettabile che il governo intervenga, una postura da parte dell'azienda secondo cui i lavoratori sono dei servi che devono stare nei confronti del padrone. Questa è l'accusa di Maurizio Maggi, segretario generale della Filcams di Firenze, in riferimento alla vertenza che vede coinvolti, come ricordavi, 46 lavoratori al punto vendita PAM e Gigli in procedura di licenziamento collettivo, ma anche in riferimento agli ultimi episodi del famoso test del carrello che hanno portato a 3 licenziamenti individuali in Toscana. Oggi, come ricordavi, il presidio davanti alla sede di Arti in occasione dell'incontro con Regione Toscana e PAM Panorama, oltre ai sindacati naturalmente, per capire il futuro della vertenza, una vertenza che ha carattere nazionale perché PAM sta facendo operazioni simili anche nel Lazio. Insomma, la questione dei Gigli, dice Maggi, è un pezzo del puzzle. Negli ultimi giorni PAM Panorama ha licenziato 3 lavoratori in Toscana, ma ci sono esempi del genere anche in altre regioni. In Lazio, peraltro, PAM ha venduto 3 ipermercati a Conad, e quindi secondo i sindacati emerge con evidenza che l'azienda sta mettendo in campo una ristrutturazione e una riorganizzazione sulla pelle dei lavoratori. A fronte di questo non possiamo stare fermi, dicono i sindacati. Intanto registrano come fatto positivo che siano state presentate in Parlamento delle interrogazioni sulle vicende in questione. Per ora qui dalla sede di Arti è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Ci spostiamo adesso in Palazzo Strozzi Sacrati per la presentazione del 17° rapporto sulla violenza di genere realizzato dall'Osservatorio Sociale Regionale nell'ambito della Toscana delle Donne. L'ha seguita per noi Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, capiamo questa fotografia del fenomeno. 9 femminicidi nel 2024 commessi in Toscana, che 4 figli minori. Poi sempre sul nostro territorio dal 2006 al 2024 sono 149 le donne che vengono e diventano orfani di madre, 51 tra figli e figlie. L'età media delle figlie è circa 59 anni nel 2024, questo dato macro è confermato anche da altre 4 vittime italiane, sono 110 come 114 sono gli autori. Dobbiamo però leggere anche l'altro importante dato, altra faccia della medaglia, emersa nel corso della mattina riportata dall'Osservatorio Sociale Regionale. Sono 11.000 le chiamate ai casa, ai centri antiviolenza, circa 4 chiamate per donna circa. Si tratta di primi contatti, mentre gli accessi concretizzati sono stati 5.670 e 3.500 percorsi realmente stati, le prese in carico, insomma. Assistiamo dunque a un aumento delle donne che chiedono aiuto, che si rivolgono ai servizi, complici soprattutto le campagne di sensibilizzazione. Può suonare allarmante anche il numero di uomini che chiamano i centri per autori di violenza, ma anche qui, come spiegano dall'Osservatorio, va letto come un dato positivo, figlio tra le altre di una normativa che favorisce e sostiene l'aiuto. Le politiche territoriali sono state una leva davvero importante, ce lo ricorda la neo assessora alle parità di genere Cristina Manetti, molta prevenzione, a cominciare dalle attività nelle scuole, ma anche di supporto alle vittime di violenza. Leggendo il rapporto, la Toscana ne esce davvero come un territorio virtuoso, come una rete molto attiva e connessa. Sono 25, lo ricordiamo, i centri antiviolenza in tutta la regione. Significa che siamo a posto, tutt'altro. Il lavoro da fare emerge dai vari contributi, è ancora molto, molto, e c'è un dibattito che riguarda il fenomeno anche da un punto di vista legislativo a livello nazionale, soprattutto mi riferisco al reato di femminicidio che vorrebbe diventare legge, e anche di armonizzazione delle norme già attuate, che è una questione tutt'altro che irrilevante, visto che ci fa notare proprio una ricercatrice quanto legiferato fino ad oggi è stato fatto in urgenza, con questa modalità, sull'onda di una emotività che deve assolutamente diventare sistema. È tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Andiamo adesso a Prato a parlare della vertenza L'Alba. Giovedì scorso si è tenuto presso la provincia di Prato il quarto tavolo di filiera, domenica un'assemblea pubblica presso la sede di Sudcobas a Prato. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Momento particolare per il distretto pratese per tanti motivi. Questa vertenza sindacale del Sudcobas all'Alba, lo ricorderete, quella ditta alle porte di Montemurlo dove alcuni operai furono picchiati, probabilmente anche da alcuni componenti della proprietà della ditta la scorsa estate. Ecco, quegli operai sono 18 e sono senza stipendio da quel tempo, quindi da agosto scorso. Dunque si cerca di trovare una soluzione, ma perché è singolare e simbolica, anche perché finalmente verrebbe da dire i Sudcobas sono riusciti in questa emergenza a coinvolgere per la prima volta i committenti primari, diciamo, quindi anche le GRIF hanno partecipato giovedì scorso alla riunione che si è svolta in provincia. Per la prima volta gli orizzonti sono positivi, perché sarebbe stato individuato come abbiamo raccontato, un'azienda in realtà da fuori di questa regione, però è pronta ad installarsi anche a Prato con un suo ramo per fornire appunto servizi ai committenti e reintegrare tutti i lavoratori, che sarebbe la vera finalità. Ebbene, ieri c'è stata questa assemblea nella quale è stata, diciamo, collettivizzata anche questa soluzione. Si è parlato anche di quali sono con tutti quelli che volevano partecipare, c'erano insomma semplici cittadini curiosi, ma anche alcuni esponenti di partiti politici. Quali saranno appunto gli altri problemi e l'orizzonte? Alla riunione di giovedì scorso, come dicevo, hanno partecipato anche i brand, non tutti, Tessilform probabilmente, quindi Patrizia Pepe, per un disguido si dice tecnico, non ha partecipato ma ha dato la sua disponibilità, però per esempio c'era Dixie, insomma tutti i nomi di brand che abbiamo imparato a conoscere anche per il fatto che i Sudcobas sono andati nei loro negozi di Firenze, di Prato, per manifestare anche pacificamente e per cercare di sensibilizzarli a questo tavolo.
Da Prato ci spostiamo a Bagnaripoli, città metropolitana di Firenze. Mondeggi Bene Comune si sta preparando a partecipare al bando di coprogettazione per l'assegnazione della tenuta, il cui futuro è un bivio: cittadella del sociale assegnata alla gestione di grandi imprese oppure progetto multiforme integrato con soggetti piccoli ma radicati nel territorio, ricco di patrimonio sociale, relazionale, di partecipazione attiva. Sentiamo Martina Martignone di Mondeggi Bene Comune.
In questo momento si sta per chiudere, siamo a pochi giorni dalla chiusura dell'avviso di coprogettazione per l'assegnazione dei casolari, non dei terreni. I terreni verranno assegnati tramite un altro bando, dei casolari che avranno delle funzioni variegate che hanno a che fare con il sociale, ma il sociale collegato con l'agricolo. Quindi siamo vicini a questa scadenza e chiaramente Mondeggi sta preparando il suo progetto, che più volte ha presentato pubblicamente in diverse occasioni, e che sta costruendo insieme a un numero ampio di cooperative sociali e associazioni del territorio. In questi ultimi giorni, appunto, come dire, stiamo un po' arrivando, ecco, a un punto, a un culmine, a un momento di passaggio, se non altro, molto importante per l'esperienza di Mondeggi Bene Comune, che dura da 11 anni, viene da 11 anni di occupazione, e che chiaramente questo momento rappresenta un passaggio importante, perché prima di tutto siamo convinti che senza l'esperienza, appunto, di Mondeggi Bene Comune difficilmente sarebbe stato possibile immaginare per quello spazio, per lo spazio di Mondeggi, per questo spazio, una vocazione non soltanto agricola ma anche sociale.
Loris Vispoli, 69 anni, presidente del comitato Moby Prince 140, è morto a Livorno. Negli anni è diventato una figura di riferimento per i familiari delle 140 persone che persero la vita nell'incendio del traghetto avvenuto il 10 aprile del 1991 dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto cittadino. Nel febbraio del 2021 Loris era stato colpito da un infarto grave, le cui conseguenze lo avevano costretto ad allontanarsi dalla vita pubblica. Era il simbolo di una battaglia combattuta per tutta la vita per chiedere verità e giustizia sulla più grave tragedia della marineria civile italiana, la giustizia che non c'è mai stata per le 140 vittime del disastro navale. Tra loro c'era anche Liana, la sorella di Loris Vispoli, che a bordo del traghetto lavorava come commessa alla boutique di bordo. Di seguito vi facciamo ascoltare un estratto dell'ultima intervista rilasciata ai nostri microfoni e ai microfoni di Domenico Guarino da Loris Vispoli nell'aprile del 2018, dove Loris chiedeva di tenere in vita la memoria perché giustizia sia fatta. Ascoltiamolo.
Allora, noi in questo momento come familiari delle vittime stiamo incontrando i periti e analizzando proprio le conclusioni della commissione. Credo che per la prima volta in questo paese una commissione d'inchiesta porti a ricostruire la verità storica di un evento, e questo è un fatto importantissimo che non possiamo dimenticare. Noi per 27 anni abbiamo detto che volevamo la verità su questa vicenda, la commissione ci ha dato la verità storica dicendo che non sono morti tutti e subito, che ci sono responsabilità dei soccorsi, che ci sono responsabilità degli armatori, sia della Navarma, che era la compagnia proprietaria del traghetto, sia della SNAM, che era la petroliera che è stata collisa dal traghetto. Noi domani ci incontreremo con tutti le amministrazioni, eccetera, e anche con i membri della commissione, e diremo una cosa: diremo che finalmente è stata stabilita la verità storica, ora vogliamo che la giustizia faccia il suo corso. Gli errori fatti dalla magistratura nei processi devono essere sanati. Ci sono dei responsabili ed è giusto che anche dopo 27 anni queste responsabilità vengano accertate e punite.
Cosa rimane, Vispoli, dopo 27 anni, al di là dell'impegno incredibile che voi avete sempre profuso, encomiabile, non solamente per Livorno ma diremo per la democrazia stessa del nostro paese, e al di là delle vicende familiari, cosa rimane di cui dopo 27 anni?
Rimane la forte voglia di mantenere la memoria, perché attraverso la memoria i nostri familiari continuano a vivere. Noi vogliamo, per un impegno che ci siamo presi, io personalmente, ricostruire questa verità, perché mia sorella aveva 29 anni ed è giusto che chi ha fatto sì che bruciasse in quel traghetto paghi.
Le previsioni del tempo in chiusura: il cielo per domani sulla Toscana è previsto inizialmente molto nuvoloso, coperto con precipitazioni diffuse, quota neve in Appennino in graduale abbassamento fino a 1400-1500 metri, dal pomeriggio precipitazioni più intermittenti con cessazione dei fenomeni al centro sud, venti di libeccio, mari molto mossi, temperature in ulteriore aumento, le minime stazionarie, le massime. Manca un minuto alle 13, tra poco il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.